La
perché
raffina in se
sono.
stessa è fatta da manovali, se vogliamo chiamarle così, audaci però, che poi sono tutte debolezze, perché il pericoloso è quello che trova dove ci sono i soldi praticamente e come prenderli, cioè con una sorpresa, con fatti mai successi prima, ecco la sorpresa. Poi dopo l'esecuzione, chi è che non è capace di farla con un vetro in mano? Insomma, solo un incosciente ti viene contro. Ecco, poi dopo, come diceva il mio coimputato Luciano, io non ho mai ammazzato nessuno, faceva quasi un vanto, gli ho detto, ma io gli dicevo, ma tu non è che andavi a cercare la carità col vetro, tu andavi lì e io avrei voluto, se non eri capace, che questa era un po', diciamo, l'abilità di prevenire la reazione, cioè impressionando chi doveva essere rapinato. Ma se doveva l'incosciente che si ribellava, cosa fai? Tu ti fai sparare addosso. Cioè, tutte queste cose, secondo me, vanno anche dette per dare proprio un'idea precisa della persona, insomma, diciamo della banda, ecco, chiamiamola così, che poi dei capi non ce n'era, non esistevano da noi i capi. Poi c'erano i giornalisti, specialmente Di Bella, che lui faceva i capi e i soprannomi a tutti, secondo i fatti.
Ma
Che
quindi
sembra.
il gesto il bandito te l'hanno dato i giornalisti o un nome, diciamo, di
Sì, è stato
battaglia?
Di Bella un po', perché in carcere, per non chiamarmi Gesmundo, allungo il cognome, un po' difficile, mi chiamano Ges, è ridotto, e lui ci ha aggiunto Bandito. La nascita è quella lì, ecco, poi dopo te lo tieni il soprannome, perché tu mi dicevi negli anni 40, anche prima, nella mia zona basta uno che aveva un difetto, magari in un piede, gli davano un soprannome. C'era uno che cantava in milanese, lo chiamavano Pedivela, perché a Milano Pedivela è la parte della bicicletta dove c'è il pedalino tutto storto, e con lei il poverino aveva un piede storto, lo chiamavano Pedivela. Un altro, insomma, gli davano il Luna perché aveva la faccia che sembrava la Luna. Insomma, te ne potrei dire 100 di soprannomi nella mia zona, perché venivo da un quartiere, diciamo, anche malfamato, ma non erano tutti ladri dove abitavo, intendiamoci. C'era molta povera gente, in più c'erano queste osterie, no, queste osterie che, diciamo, caratterizzavano la via, l'ambiente. Per esempio, io abitavo, allora si chiamava via Beretta, adesso si chiama via Alcuà. Io ho fatto l'infanzia e la fanciullezza quasi tutta in via qua numero 20, una casa di ringhiera, che non c'era luce, gas, servizi igienici, c'era niente. I servizi igienici erano sui ballatoi delle ringhiere in comune, la corrente elettrica non c'era, c'era la lampada a petrolio, vedevo mia mamma che faceva da mangiare sul fornello a carbonella di legna, e anche la luce alla sera era la lampada a petrolio, in un vecchio negozio con vetro che dava su via Clitunno, da via qua a via Clitunno. No. E cosa vuoi? In cinque? Non è che era una vita facile. Quindi tutte queste cose, anche inconsciamente, creavano dei complessi guardando le vetrine sempre ben illuminate, con tante cose da mangiare, sai, per me erano tante cose buone. Poi magari non era così, però io avevo una gran fame, come ricordo, dalla fanciullezza e della. Giocattoli non parliamo, erano un sogno. Allora si passava il tempo in strada, per la strada, con giochi poveri. Si giocava con due pezzi di legno, più delle volte, e vinceva chi lo buttava più lontano, no? Io ho avuto anche una vetrina, che poi mio padre ha dovuto pagare, no? Con l'accompagnamento di qualche ceffone. E poi, col passare dei mesi, si diventava più fanciulli, diciamo. Si cercava di sapere cosa facevano i grandi quando entravano in osteria, perché entravano. Allora, siccome per noi era proibito entrare lì, anche accompagnati tante volte, si guardava attraverso le tende delle vetrate e si vedevano tutti questi anziani con donne un po' vistose che discutevano ad alta voce con i tavoli, con bottiglioni di vino e tante volte pane e salame. E noi dicevamo, però guarda che bella vita. E sentivamo qualcosa, ma erano argomenti che per noi fanciulli dicevano poco.
Ciao Luis, portate beva, mangiume beve un po' caveia de Laura, pensi una sigaretta, mangiume beve un po' caveia de Laura, pensi una sigaretta per far spassare il mangià. Biondina tu, sei capricciosa, ma hai rovinato la canna del furmentù. E l'urste brutte legge in gir per i salon, ma non girum le bettole, ma non girum le bettole. E l'urste brutte legge in gir per i salon, ma non girum le bettole in cerca del bimbo.
Delle volte capitava poi che litigavano, ma prima di litigare c'era anche questi ligera che con la chitarra cantavano canzoni che erano tutte basate su diciamo, un comportamento un po' romantico, diciamo, no? Un po' romantico, che però non erano ladri, erano quelli che adesso si possono dire lazzaroni, non avevano voglia di lavorare, e sfruttavano i personaggi anche malavitosi, che quando avevano soldi erano un po' esibizionisti nel pagare da bere. Insomma, erano un po' egocentrici, volevano far vedere che loro erano superiori. Quindi se ne approfittavano, facevano queste tavolate. Poi intervenivano sempre questi malavitosi che le canzoni venivano trasformate, cioè facevano canzoni veramente della malavita.
Appena giunta la mezzanotte e una pattuglia di polizia ha circondato quell'osteria e al numero de lor mi han portato. E a tradirmi fu un amico caro, ma che di nome si chiamava Nero. Io lo credevo un amico sincero, ma invece lui così mi ha tradito. Poi nero, nero, ma dove sei? O traditore della vita mia, sei sempre stato una falsa spia. Io te lo giuro, me la
Ecco, è lì che sono stato influenzato di un'immaginazione di come dovevano essere questi personaggi forti, coraggiosi, che in carcere se ne fregavano, che avevano un certo comportamento in questura quando venivano arrestati, che non mettevano dei guai nei complici, negli amici, e che detestavano quelli che chiamavano i confidenti, gli infami, poi non parliamone. Però erano tutte parole, perché poi con l'età, e potrei anche provarlo, ho visto che i confidenti e gli infami morivano sì, ma di vecchiaia. Non c'era nessuno che si preoccupava di fare quello che loro avevano fatto magari ad altri. E allora, tornando a Viale Padova, dopo queste canzoni hanno influenzato la mia immaginazione, no?
Il fascismo c'era ancora o era già
Sì,
caduto?
lì c'era il fascismo, e adesso te lo spiego meglio, perché da fanciullo, cosa che capivo io di fascismo o non fascismo, io guardavo i giochi, disegnavo il Giro d'Italia sul marciapiede, poi si tirava un dado, a te toccava 5 colpi con la bottiglia come adesso quelle che abbiamo tolto qui dalla cosa, e si girava cercando di non dar fuori dalle curve, dal percorso, questo è uno dei nostri giochi, quando proprio ci si avventurava, ci si faceva le avventure, si andava nei prati vicini a caccia di lucertole, tutto lì, e facevamo le cose crudele che solo i bambini sanno fare, cioè gli aprivamo la bocca alle lucertole e gli mettevamo dentro il tabacco finché, insomma, avevo, non so, 13 anni, quando c'è stato il 25 luglio, cioè 43. Bene, questo 25 luglio, all'improvviso, ho visto questi busti di Mussolini, questi quadri buttati per la strada, no? Gente presa a botte, fascista, qui con parolacce, che adesso è inutile che le ripeto, e picchiate, e dico, ma che, com'è, come se ieri erano tutti a loro, cosa succede adesso? E cercavo di cercare una spiegazione, che poi non riuscivo a ottenerla, neanche a capirla magari, ecco. Poi arrivò l'8 settembre. E lì per noi ragazzi fu una gioia. Tu dici, perché è una gioia? Cosa hai capito? No, ho capito che vicino a casa c'erano delle caserme di militari della contraerea. E noi, quando sappiamo che le caserme sono abbandonate, i militari non ci sono più, neanche i fascisti già non c'erano, poi ci siamo precipitati in queste caserme e abbiamo cominciato a giocare con le armi vere, quelle che nella scuola dicevano che bisognava un giorno usarle per far qui, per far là, e ci davano dei moschetti di legno per apparire guerrieri, ecco. E lì abbiamo cominciato a giocare, e potrei dire che fu l'inizio quasi dei miei guai, ecco, ma non proprio, cioè mi divertivo, mi sono appropriato di molte armi corte, qualche bomba a mano, un po' di munizioni, e me li sono nascosti in cantina, piano piano, non so neanche perché e cosa speravo di fare allora, perché ero un ragazzo, avevo 13 anni, insomma, ecco. E così nel quartiere c'era un senso di gioia, erano tutti un po' agitati, ma tutti speranzosi che finalmente veramente era finito. Una speranza che durò poco, perché un giorno quando scesi in strada, no, vedevo che tutti guardavano verso Piazza Loreto, che non era molto lontano, no? Allora che io guardo lì e vedo una macchia grigio-verde, che cos'era? Era una colonna di tedeschi, no, che avanzavano, e più si avvicinavano, e io vedevo che erano soldati armatissimi, molto armati, no? C'era qualche autoblinda, camionette, camion pieni sempre di militari, e lì a uno gli chiese, oh, ma da dove venite? E quello per risposta mi infilò uno schiaffone che gli fece vedere le stelle, no? E questi qui occupavano queste case, che adesso c'è una casa di cura, ed erano, lo sappi dopo, gli Ustascia, i famosi Ustascia dei Balcani, che i tedeschi li avevano arruolato e poi li adibivano a rastrellamenti di partigiani, prima jugoslavi, poi anche italiani. Perché? Perché erano molto feroci e non risparmiavano nessuno.
Quindi c'erano degli Ustascia a Milano?
Sì, erano dentro in quella caserma lì. In quella casa noi, ecco perché quello lì come risposta mi ha filato lo sberla, tanto per farsi conoscere.
Non ti comprar più sciavole e fucili, m'ha detto il mio Barilla moschettiere, ma il mio danaro mandalo alla patria, e di fucili alle camicie nere. Non sai la canzonetta, non la sai, se la voglio cantare e bella sai. Non appena spunta il sole e canta il gallo, e canta il gallo, dai in spalla, ogni colonna innanzi va. L'italiano è risoluto, allegro e forte, se ne ride della vita e della morte, perché tutto il segreto è questo qua, l'ha detto Mussolini e si farà.
Quasi contemporaneamente, in quei giorni, si ascoltò che Mussolini era stato liberato da eroici paracadutisti tedeschi, così, era andato in Germania, aveva creato la Repubblica di Salò e subito si videro ricomparire quei vecchi fascisti che avevano preso un sacco di botte. E io, nei giorni dopo, ripresi ad andare a scuola. Non andavo in via Servo Perico, lì andavo a Carducci in via Andrea Costa, lì avevo già superato la quinta, facevo la prima media, così. Nell'andare a scuola mi capitava spesso di vedere giovani morti con ferite, insomma con buchi che veniva fuori sangue, insomma ammazzati con armi da fuoco, insomma, con cartelli, banditi o renitenti alla leva, qualcuno era appeso agli alberi e li lasciavano lì per delle ore. E tu capisci che un ragazzo come ero io che vede queste cose non è che diventa, diciamo, romantico. Queste visioni creavano degli effetti, non dico di risentimento, ma quasi di odio verso chi li commetteva, verso queste camicie nere. Figurati, io poi che anche magari in casa sentivo dei discorsi poco vantaggiosi per i fascisti, vedendo queste cose mi accendevo ancora di più, no? E allora con un compagno che andava a scuola in via Olio alla motomeccanica parlavamo di questi fatti, no? Di gente che era scappata in montagna, di gente lì nella sua ditta che diceva che bisogna ribellarsi, non facevano propaganda antifascista, e davano a lui dei manifesti, no? Dei manifesti che gli dicevano di poi distribuire negli androni dei portoni, di mettere lì. Ah, io lo facevo anch'io, ma così per spirito di vedere dopo gli effetti che facevano quando la gente li trovava, non tanto perché avevo una convinzione ferrea politica, per me era un po' un'avventura, diciamo, un'avventura, se non che io ho gravato il fatto di questo mio comportamento perché durante una discussione in scuola, durante gli intervalli fra una lezione e l'altra, io ho preso un calamaio rosso e lo buttai sulla faccia di Mussolini, no? Dice, eccolo lì, fa vedere cose brutte, non dice niente, così, sai. La cosa sembrava che era morta lì, poi non so se è andata avanti o non avanti. Fatto è che la mattina mi vengono a prendere e mi portano in via Rovello, dove c'era, adesso c'è il piccolo teatro, prima c'era la Ettore Muti. Mi portano lì e lì trovo appunto che c'era già il mio amico, quello dei manifestini. E mi buttano in una cella e lì trovai gente pestata a sangue, tutta gente destinata poi a morire. Tant'è vero che i miei genitori avevano saputo che dovevano andare a piazzare Loreto e essere fucilato assieme a quelli che poi hanno fucilato veramente, no? Allora mia sorella maggiore si è ricordata del nostro vicino di casa che abitava via Pasteur, che si era arruolato nelle SS italiane, era un maresciallo. E questo l'ho saputo dopo, con molta fatica, riuscì a entrare in questa caserma, a parlare, non so, con chi fosse, con il comandante, e li convinse a farci uscire, io e il mio compagno, e misero altri due poi per completare il numero. E li portarono in piazzale Loreto e li fucilarono perché c'era stato un attentato contro i tedeschi davanti all'albergo che prima c'era in piazzale Loreto, al Titanus.
Qui soprattutto in questa Milano antesignane condottiera, il nemico ha selvaggiamente colpito, ma non ha minimamente spiegato. Camerati, cari camerati milanesi, è Milano che deve dare da uomini, le armi, la volontà e il segnale della ricatta.
A un certo punto arrivò il 25 aprile, però la sera prima io mi accorsi che doveva succedere qualcosa. Perché? Perché un signore che abitava nella casa di fronte era in mezzo alla strada, io lo sentivo, che gridava è finito, è finito, è finito. Vado dalla finestra, dal balcone, e lo vedo con una scimpistola tedesca a tracolla che gridava. C'era altra gente vicino a lui, anche loro armati. No, che cosa succede qua? No. Allora, sai, faccio una colazione veloce, i miei genitori cercano, ma dove vai, dove non vai? Allora io scappo fuori e vado giù, vado per la strada, no? Vado per la strada, lì in fondo dice adesso è finita, c'è la rivolta, si ammazzano tutti i fascisti, si mandano via i tedeschi. Allora io ho detto se è così, prendo la strada per Piazza Loreto e per il centro, perché volevo andare alla Muti a trovare quello che mi aveva preso schiaffi. Se no qui quando avevo lì, naturalmente quello lì non c'era più, è stato più veloce di me, perché lo sapevano prima la fine, siccome diceva piuttosto di avvendersi la morte, ma era tutte palle. Quando dicendo che la morte non mi fa paura, proprio dopo li ho visti che per ammazzarli dovevano legarli sulle sedie, perché non volevano morire. Sarà anche un fatto naturale, però a un certo punto li vedevi così prepotenti quando erano dalla parte opposta della scrivania. Quando avevano cambiato posizione non erano più loro, hai capito? Ecco perché anche oggi io posso dialogare, posso ascoltare quelli che non la pensano come me, perché per rifiutarlo devo anche conoscere cosa dicono e come la pensano. Però io lo posso, rifiuto di parlare con un fascista perché ho vissuto quel periodo e so cosa hanno fatto e cosa sono capace di fare. Hai capito? Allora i fascisti non li voglio vedere. E come ho letto e come condivido che l'errore è stato fatto da Togliatti quando ha fatto questa amnistia che ha evitato di punire severamente quei criminali di guerra che ancora oggi alzano la voce.
Mano che non è finita Piazza Loreto, si è vinta una battaglia ma non la guerra, perché il taglio di una pianta non è completo finché le radici restano sottoterra. Se vuoi togliere sul serio anche la radice, rivolta tutto il terreno senza paura, non basta voltar la crosta e la superficie, ma devi volere proprio cambiare coltura. Se non cambi la coltura, se non fai presto a togliere la radice, ma tutta quanta, ti trovi ad avere fatto solo un innesto sul quale si riproduce la mala pianta. Non basta cambiar concime, cambiar le tame, perché quella nuova pianta nasca diversa, finché le radici restano quelle grame, e solo